Riprendiamo oggi la lezione precedente. Ricordate che le ultime considerazioni che vi ho proposto sono state relative al materiale didattico di supporto per il corso e quindi abbiamo tessuto le lodi di un testo di particolare pregio scritto da due autori assolutamente di livello altissimo nell'ambito informatico mondiale. Mi preme informarvi che ho avuto conoscenza in anni recenti della presenza in rete di riassunti, raccolte di appunti di studenti, forse anche volenterosi, che a volte vengono considerati sostitutivi del testo di riferimento. Credo che usare queste fonti sia sbagliato perché tendono a trovare risposte a singoli quesiti proposti nel corso degli esami, privando la comprensione dell'ampiezza, dell'interezza dell'insegnamento. Come è noto, nell'ambito degli studi universitari, il momento decisivo è il momento della prova d'esame. In occasione della prova d'esame, non solo bisogna conoscere gli argomenti e dimostrarne la comprensione, ma bisogna anche saper applicare quello che è stato studiato. Allora, cercare di usare queste scorciatoie, questi sotterfugi, vi garantisco che non porta da nessuna parte. Studenti che reiteratamente sostengono l'esame con esito inadeguato, confermano quello che sto per dirvi. Loro stessi, quando vengono a fare l'esame, lo superano magari anche in modo brillante. Poi mi dicono candidamente, speravo di poter usare questi riassunti per perdere meno tempo. Alla fine ho capito che forse era meglio studiare sul libro e lo studio del libro è stato anche entusiasmante, soddisfacente e mi ha portato a comprendere cose che questi appunti non mi permettevano di comprendere. L'altra cosa che vi invito, su cui vi invito a riflettere è la seguente. Come vi ho già detto, nel corso della prova pratica conclusiva vi verrà chiesto di dimostrare di saper applicare quanto studiato, quindi di saper applicare il linguaggio di programmazione studiato e di saper utilizzare gli strumenti di collaudo che ci aiutano a capire quali errori abbiamo commesso, a identificarne la posizione, la natura e in qualche modo ci aiuteranno a migliorare i nostri progetti. Vi ho detto che a inizio prova vi chiederò di mostrarmi, se lo volete, qualcuno dei programmi che avete messo a punto. Questi programmi li discuteremo insieme, vi chiederò di apportare delle modifiche, probabilmente nell'apportare delle modifiche commetterete dei piccoli errori, perché è naturale che ciò accada, ma l'utilizzo degli strumenti di collaudo che ci darà la possibilità di avere una visione totale del nostro progetto ci aiuterà a identificarli e ovviamente a correggerli. Quello che è il punto di partenza, l'analisi del vostro programma, non ha nessuna ripercussione sulla valutazione. La valutazione nasce soltanto da quello che mi dimostrate di saper fare. Quindi, proporre dei programmi complessi, articolati o qualcosa di ragionevolmente semplice è totalmente equivalente. Quello che importa è dimostrare di avere una completa conoscenza. Perché vi sto facendo questo discorso? Perché, ahimè, chi ha messo queste raccolte di appunti in rete ha anche proposto dei programmi in rete che, ahimè, spesso mi vengono presentati. Perché dico ahimè? Perché spesso chi propone questi programmi non si è presa la briga di capirne il significato, di comprenderli e magari di analizzarli per identificare possibili errori. Alcuni dei programmi che troverete in rete sono l'impiccatoio, la macchinetta che distribuisce le merendine, il calco della Pasqua, il giorno dell'anno, ipotizzata la data e così via. Ecco, tutti questi programmi contengono svariati errori. Se volete imparare a programmare, il mio consiglio è scrivete dei piccoli programmi in autonomia, in piccoli gruppi, perché no? Lavorando in gruppo potete affrontare un problema e magari confrontarvi per trovare una soluzione che sia quella che vi sembra la più interessante e magari ipotizzare anche due strade risolutive per un problema diverse. Quello che importa è avere chiara conoscenza di quello che avete studiato e di quello che fate, perché non vi nascondo che la peggior figura la fanno gli studenti che arrivano con cose che non hanno fatto loro e che non si sono neanche presi la briga di voler analizzare per comprendere. Se poi durante lo sviluppo dei vostri progetti accade che incontrate un problema che non riuscite a risolvere, seppur aiutati dall'ambiente di collaudo che vi fa vedere di fatto tutto ciò che accade, voi non dovete avere timore a contattarmi per propormi le difficoltà che avete, perché sicuramente ci metteremo insieme sui nostri calcolatori, sul vostro calcolatore, sul mio calcolatore, a provare questi programmi per cercare insieme di dirimere i dubbi che avete e magari risolvere quel problema che vi sta facendo perdere tanto tempo. Vi consiglio anche di consultare frequentemente il sito del corso. L'emergenza del coronavirus che ci sta imponendo di avere lezioni in modo telematico lo motiva maggiormente. Il sito del corso, insieme con la modalità di invio di messaggi collettivi attraverso S3, sono gli strumenti cui noi potremo facilmente comunicare. Vi prego di consultare periodicamente la posta elettronica perché, o di consultare il sito nella sezione avvisi, perché questo è il canale con cui ci scambieremo informazioni. Il sito del corso, il cui indirizzo è riportato nella slide che ha titolo Materiale didattico consigliato, mclab.unipv.it, vi permetterà di ritrovare materiale utile per seguire le lezioni e per poter anche studiare. A parte gli avvisi che vi ho già citato, troverete una serie di sezioni che sono avvisi, in cui troverete comunicazioni che vi riguardano, il programma del corso e le modalità d'esame che rimanda al sito di facoltà. Troverete i lucidi, che le lezioni online che registrate, troverete anche dei piccoli esempi di programma, il registro delle lezioni, perché come accade per le lezioni frontali, io periodicamente riporterò ogni argomento che sarà trattato in ogni ora di lezione, in modo che chi di voi abbia magari la necessità di capire cosa si farà nella lezione successiva o cosa sarà fatto nella lezione precedente, possa magari rapidamente avere questa informazione. Troverete anche una raccolta di temi d'esame che in qualche modo vi fanno capire quale tipologia di quesiti vi possono venire proposti, possono essere proposti durante le prove che affronterete. Ovviamente troverete una sezione in cui sono riportati i voti delle valutazioni che sono state effettuate per gli appelli d'esame. Troverete un link ai simulatori utilizzabili in modo da poter scaricare ciò che vi serve per addestrarvi. Riprendiamo ora la consultazione dei lucidi del corso, in particolare sto facendo riferimento al file che si chiama Introduzione e in particolare alla slide numero 3. In questa slide vedete indicati gli argomenti che saranno oggetto delle nostre lezioni, che succintamente vi descriverò fra un momento. Quello che vi prego di notare sono i prerequisiti indicati in fondo alla slide. Questo è un insegnamento fortemente legato al corso di Fondamenti di Informatica nei suoi moduli di teoria e di laboratorio. Quindi è altamente consigliato di studiare e sostenere con successo l'esame di Fondamenti Informatica prima di affrontare quello di calcolatori, che riprende alcuni dei concetti lì proposti e ovviamente li va ad approfondire in maniera puntuale. Potrà accadere che qualcuno di voi non ha fatto in tempo a sostenere l'esame di Fondamenti di Informatica e che magari le date proposte dalla facoltà vedano la prova di fondamenti lievemente successiva rispetto a quella di calcolatori, perché sono esami di anni differenti e la pianificazione delle prove d'esame non può contemplare la sequenza migliore per esami di anni diversi. Non è un problema, l'esame di calcolatore si può fare anche senza aver superato l'esame di fondamenti informatica, ma è importante che gli argomenti proposti a fondamenti informatica siano stati ben studiati, ben compresi, ben analizzati. Di cosa ci occuperemo nel corso delle nostre lezioni? Allora, gli argomenti che tratteremo partiranno dallo studio, dall'analisi dell'architettura dei calcolatori. Riprenderemo alcuni argomenti di fondamento informatica e anche alcune slide vi proporrò in cui discuteremo degli aspetti hardware, degli aspetti software, del firmware, cioè quei programmi immodificabili che in qualche modo ci permettono di gestire al meglio la circuiteria, l'avvio del calcolatore, i controlli di correttezza di funzionamento della memoria, delle periferiche collegate, prima di partire con l'attività operativa vera e propria. Quindi in qualche maniera richiameremo alcuni concetti riguardanti l'architettura dei calcolatori, quindi la CPU, le memorie, i bus, i collegamenti da intercorno, l'interrupt e così via. Poi passeremo ad analizzare l'architettura della nostra CPU e in questo caso non faremo delle considerazioni generiche o didattiche come è accaduto a Fondamenti Informatica, ma ci concentreremo sull'analisi di un processore ben preciso, commerciale, il processore MIPS. Il processore MIPS, come vi ho detto, è un processore RISC che ha una serie di caratteristiche ovviamente comuni a qualunque processore, è dotato di un ALU, è dotato di instruction register, del program counter, dello stack pointer e così via. Avrà dei registri. Tutto ciò però verrà specificato in maniera puntuale. Non parleremo più di registri chiamandoli genericamente registro 1, registro 2, registro 3, li chiameremo con i nomi propri del processore, quindi li chiameremo T0, S1, A0, V2, V0, V1, li chiameremo F0, F1, F3 per quanto riguarda il registro in virgola mobile e così via. Perché ovviamente questa volta useremo le istruzioni vere del processore per scrivere dei veri programmi. Quando parleremo dell'architettura della CPU, ovviamente dovremo vedere quali sono i blocchi funzionali, quali sono i registri, quali vincoli di utilizzo hanno, come funziona l'unità di controllo. Quali sono i micropassi che permettono di eseguire ogni istruzione? Quale configurazione di bit rappresenta cosa? Quindi avremo bisogno di capire anche come è fatta l'unità di elaborazione. Non vi nascondo che scopriremo, avremo delle sorprese, perché alcune delle cose che sono ben note da fondamenti in qualche maniera verranno messe in discussione. Alcune cose verranno riconfermate, altre verranno leggermente variate, ma avremo modo di parlarne. Il terzo argomento che sarà oggetto delle nostre lezioni sarà lo studio del linguaggio assemblativo. Quindi capiremo ogni istruzione quale formato simbolico avrà, capiremo come possiamo utilizzare gli operandi, dovremo analizzare quelle che si chiamano le modalità di indirizzamento. Perché, come sapete, gli operandi che servono potrebbero essere all'interno della CPU, ma potrebbero essere all'interno della memoria. E quindi avremo bisogno di capire come queste informazioni saranno rese disponibili alla nostra CPU perché l'operazione venga svolta. Non dovete spaventarvi perché, essendo questo un processore RISC, potete immaginare che il numero di modalità differenti di indirizzamento possibili sarà molto ridotto, saranno solo 5 le modalità di indirizzamento che le istruzioni che studieremo potranno utilizzare e di cui potranno fruire. Quindi vedremo le istruzioni, vedremo come queste modificano lo stato della CPU affinché il programma possa essere messo insieme nella sua interezza. Il quarto punto che vedete indicato sulla trasparenza, cita l'aritmetica dei calcolatori. Questo punto si appoggia molto alle rappresentazioni numeriche viste a fondamenti di informatica. Bisognerà fare grande attenzione perché ogni piccolo dettaglio deve essere noto, compreso, perché applicare qualcosa di poco noto, poco compreso è impossibile. Quindi faremo dei brevi richiami di fondamento informatico in cui vedremo come fare a rappresentare in binario numeri con o senza segno. E poi avremo bisogno, alla fine delle nostre lezioni, di capire come fare a rappresentare nei nostri programmi, quando servirà, numeri che siano dotati una parte intera e una parte frazionaria. Comunque, come fare a gestire numeri molto grandi e numeri molto piccoli. Perché sapete che per quanto riguarda la capacità di rappresentare informazioni, i calcolatori hanno un numero limitato di bit che possono gestire. Questo numero non può crescere all'infinito, perché ogni bit che noi utilizzeremo richiederà di una linea di comunicazione e il numero di comunicazione non può crescere a dismisura se non vogliamo avere dispositivi troppo grandi che consumano troppa energia, eccetera. E quale che sia il numero di bit, questi potrebbero comunque non bastare per rappresentare informazioni di valore particolarmente alto o particolarmente piccolo se rappresentato come numero frazionario. Quindi sarà necessario fare riferimento alla virgola mobile. La virgola mobile l'abbiamo già introdotta a fondamento informatica, qui la descriveremo, la vedremo nei massimi dettagli, riferendoci allo standard di rappresentazione che si chiama standard IEEE 754. Questo processore, come tutti quelli attuali, si appoggiano a questo standard di riferimento per rappresentare le informazioni, quindi con regole ben precise per quanto riguarda la rappresentazione dell'esponente, la rappresentazione della mantissa e anche la gestione di casi particolari. Le istruzioni in virgola mobile le tratteremo nel corso delle ultimissime lezioni del corso, perché in fondo non aggiungeranno molto a quello che diremo per le istruzioni intere. Saranno istruzioni diverse, ma concettualmente faranno operazioni simili a quelle che valgono per gli interi e quindi molte delle considerazioni che faremo per gli interi si estenderanno in maniera semplice alla virgola mobile. Non dovete ovviamente dimenticare che attraverso gli zeri e gli uni noi dovremo rappresentare ogni cosa che nei nostri programmi sarà utile. Quindi le sequenze 0 e 1 non rappresentano, come più volte vi ho detto a fondamento informatica e come più volte vi ricorderò qui a calcolatori, le sequenze 0 e 1 non hanno un significato intrinseco. Una sequenza di 0 e 1 può voler dire tante cose diverse: l'istruzione di somma, l'istruzione di moltiplicazione, il caricamento, il numero 5, il numero meno 5, il numero 7,42. Un livello di grigio, una tonalità di colore, un suono, qualunque cosa verrà rappresentata con dei bit. Quello che è importante tenere sempre in mente è che i bit, come vi ho detto, non hanno un significato intrinseco, ma la loro interpretazione dipende dalla gestione che di questi bit facciamo. Se riceveremo 0011 e così via, nel momento in cui la CPU si aspetta un codice operativo, questo raggiungerà l'instruction register e sarà oggetto di opportuna decodifica. Se viceversa, quella stessa sequenza di 0 e 1 è un dato che deve essere letto dalla memoria, questo raggiungerà la nostra CPU attraverso le base dati e magari raggiungerà un particolare registro perché venga immagazzinato e in momenti successivi venga utilizzato come operando. Il significato dei bit è dipendente dall'operazione che istante per istante deve essere eseguita. Quando parleremo dell'aritmetica dei calcolatori, avremo anche modo di chiederci come fare a ottimizzare l'hardware che realizza queste operazioni. E questo sarà uno dei vari momenti del nostro insegnamento che ci legherà al corso di reti logiche che state seguendo col professor Torti. Infine, l'ultimo argomento che noi tratteremo nel corso delle nostre lezioni sarà l'utilizzo dell'ambiente di sviluppo dei progetti. Questo ambiente di sviluppo, come potete immaginare, si comporrà dell'assemblatore che ci permetterà di tradurre i nostri programmi. L'assemblatore ci permetterà anche di arricchire il set delle istruzioni con quelle che abbiamo chiamato pseudo istruzioni, istruzioni che l'assemblatore tradurrà nelle vere istruzioni del processore, quelle implementate nell'hardware, ma che noi programmatori potremmo utilizzare come se fossero istruzioni vere. Ci sarà ovviamente nell'ambiente di collaudo il linker loader, l'insieme di programmi che permettono di realizzare un eseguibile, e infine, soprattutto, avremo l'ambiente di debug di collaudo, il simulatore vero e proprio, il quale ci permetterà di controllare la corretta esecuzione dei nostri programmi, andando a esaminare bit per bit cosa accade in memoria, cosa accade nei registri e così via, quando eseguiremo i nostri programmi. Per comprendere l'uso dell'ambiente di collaudo, ovviamente faremo riferimento a dei piccoli programmi che io vi proporrò e che trovate al sito del corso. Inizialmente vedremo un programma molto semplice che servirà solo per capire come utilizzare i comandi dell'ambiente che vengono messi a disposizione. Poi prenderemo in considerazione i programmi via via più complessi, alcuni vi verranno proposti privi di errori, alcuni volutamente con degli errori banali commessi nella stesura dell'algoritmo, nella stesura delle istruzioni e così via, e insieme, con un po' di pazienza, ci preoccuperemo di capire come identificare gli errori, qual è la loro natura e come correggerli. Quindi al sito del corso troverete alcuni programmi, sia nella versione dotata di errori, sia con quella conclusiva in cui questi errori saranno stati eliminati. Ovviamente il mio consiglio è non guardate i programmi privi di errori, guarderemo prima quelli con gli errori per identificare gli errori insieme e poterne comprendere la loro natura grazie alla visibilità che ci viene offerta dal simulatore SPIM in dotazione al processore MIPS che è oggetto delle nostre lezioni. Passiamo ora ad esaminare la trasparenza numero 4 del file che si chiama introduzione. Quello che vedete è una schematizzazione dell'architettura dei calcolatori. E non credo che vi stupisca ritrovare molte cose che sappiamo, cioè che un calcolatore è una struttura particolarmente complessa in cui, come sappiamo, coesistono hardware e software. Se guardate questa schematizzazione, partendo dal basso, ritroviamo il layout. Che cos'è il layout? Il layout è la disposizione dei dispositivi sul silicio, il modo con cui questi dispositivi sono realizzati, le giunzioni, i transistor, PNP, i MOS, tutto quanto avete visto nei corsi di elettronica. E capite che qui non stiamo parlando di dispositivi che utilizzano poche unità, poche decine di dispositivi. Qui parliamo di sistemi, di apparecchiature che hanno milioni o miliardi di dispositivi. Tutto questo deve essere composto per realizzare ovviamente dei circuiti che devono essere progettati, quindi collegare opportunamente i dispositivi. Ma dopo di ciò, tutto questo deve essere interconnesso correttamente per realizzare gli operatori dell'algebra booleana, l'AND, l'OR, il NOT, i bistabili che vedrete nel corso di reti di algebra calcolatoria, quindi i flip-flop, i dispositivi che immagazzinano bit di informazione. Poi tutto questo deve essere composto affinché siano ottenute le funzioni dell'ALU, che come potete immaginare non sono soltanto la somma, la sottrazione, ma saranno anche il prodotto, saranno anche la divisione, saranno anche operazioni ragionalmente complesse. I dati potranno muoversi liberamente all'interno della nostra CPU e quel blocco che si chiama cammino dei dati e controllo vuol dire quello che deve fare l'unità di controllo, il sequenziatore, affinché un'operazione venga svolta correttamente, facendo transitare i dati nei cammini giusti, attivando il dispositivo corretto all'istante corretto e così via. Ovviamente tutto questo, come vedete risalendo in questa schematizzazione, passa attraverso il trattamento, l'elaborazione, l'interpretazione delle singole istruzioni, o meglio del set di istruzioni che devono essere eseguite, con la possibilità di interagire con dispositivi che sono esterni alla CPU, quindi in particolare memorie, ma che possono essere anche esterni, collegati al bus, ma esterni al sistema rigoroso che costituisce il nostro microcontrollatore, quindi la possibilità di accedere a informazioni che arrivano da sensori che possono arrivare dal mondo reale, il quale ha un totale asincronismo di funzionamento rispetto alla CPU, che come sapete e un dispositivo sincrono in cui un orologio detta i tempi di ogni azione. Andando verso l'alto, troveremo quindi l'insieme delle istruzioni che possono essere eseguite e dopo di ciò troveremo il firmware, cioè i programmi che in qualche modo vengono eseguiti all'atto dell'avvio del nostro calcolatore per verificare se le parti sono funzionanti, per svolgere funzioni di base e così via, i compilatori che sono i traduttori per i linguaggi di alto livello, il sistema operativo, cioè tutto quell'insieme di programmi che ci rende facilmente fruibile le risorse di elaborazione. E poi i programmi applicativi, come PowerPoint che in questo momento stiamo utilizzando, come il programma di registrazione delle lezioni che in questo momento sto utilizzando, eccetera. L'esame di questa schematizzazione, però, non ci deve spaventare. È chiaro che guardare nella sua globalità l'architettura di un calcolatore fa capire che c'è un progetto ingegneristico di grande complessità, che varia da problematiche che sono di tipo fisico, come la realizzazione dei semiconduttori, a aspetti che sono di tipo algoritmico, matematico e così via. Come accade in molti progetti dell'ingegneria, non si può pensare che un unico progettista affronti il problema nella sua interezza. Quello che bisogna fare è lavorare in staff. Allora, il modo con cui i sistemi di elaborazione vengono trattati prevede la divisione in livelli gerarchici. E quella fra la frase che leggete a diversi livelli di astrazione, questo sottintende. Vuol dire che vari progettisti si incaricheranno di affrontare problematiche particolari. Interagendo con gli altri progettisti, senza comunicare i dettagli, gli aspetti specifici delle singole attività che svolgono, ma nascondendo questi dettagli ai progettisti e ai livelli con cui interagiscono. Quindi chi progetterà, come accadrà nel corso di reti logiche, i circuiti digitali sa che questi circuiti digitali sono stati costruiti con dei MOS, con dei transistor, con delle resistenze, dei condensatori e quant'altro, ma non deve sapere esattamente questi come sono fatti. Questo è qualcosa che gli arriva già fatto, già realizzato, dai livelli più bassi dell'architettura a strati che avete davanti a voi. Chi progetta il compilatore deve sapere quali sono le istruzioni che devono essere eseguite, ma non ha bisogno di sapere come sono interconnessi i transistor per realizzare una certa funzione, e così via. Posso fare un esempio di altri ambiti ingegneristici. Quando si progetta un'autovettura per il mercato, da competizione, quale che sia, è vero che magari ci sarà un coordinatore dell'intero progetto che supervisionerà le attività di tutti gli altri, ma quello che accade è che ci sarà lo staff di progettisti che si occupa del cambio. Chi progetta il motore non ha bisogno di sapere i più piccoli dettagli di progetto del cambio. Chi progetta l'aerodinamica non ha bisogno di sapere come è fatto il motore, come funziona, a quali regimi di rotazione e così via. Gli basterà sapere quali sono gli ingombri, quali sono magari le accelerazioni che potranno essere prodotte a fronte di una variazione di coppia, eccetera, ma questo vuol dire che i vari progettisti in qualche modo si concentreranno sugli aspetti che gli competono, avendo, come si può dire, una visione parziale di quello che accade a livelli più bassi e di quello che devo fornire a livelli più alti, senza analizzare i singoli dettagli di ciascuno di questi livelli. Detto tutto questo, l'architettura del set delle istruzioni è una delle astrazioni chiave nel progetto dei calcolatori, perché rappresenta l'interfaccia tra l'hardware e il software di più basso livello. Questo aspetto è fondamentale perché ci permette, come vedremo, di definire come le istruzioni devono essere eseguite dal punto di vista dell'utilizzo degli operandi per quanto riguarda la restituzione del risultato. Ma non ci dobbiamo preoccupare di sapere come l'hardware realizza quelle funzioni, ci sarà qualcun altro che di questo si fa carico. Quando la tecnologia evolverà, Quello che accadrà è che l'operazione di somma sarà comunque un'operazione che usa due operandi e restituisce un risultato. Diverso sarà il modo con cui questa operazione viene svolta, più o meno veloce, più o meno performante, facendo uso di più o meno dispositivi e la disponibilità di un numero maggiore di dispositivi, come dicevamo nella prima nostra lezione, ci darà la possibilità di realizzare un circuito che comunque farà somma, ma che riuscirà a ottenere il risultato della somma in un tempo particolarmente rapido, perché magari sta utilizzando un gran numero di dispositivi che la tecnologia ci mette a disposizione. In sintesi, l'architettura del set delle istruzioni comprende tutto quello che i programmatori devono sapere per costruire i programmi in linguaggio macchina e questo programma deve essere correttamente funzionante. Quindi le istruzioni, quali sono i dispositivi con cui interagire e così via. Non ha bisogno di sapere qual è la codifica binaria associata alla singola istruzione, come l'hardware la realizza e così via, perché questo è qualcosa di cui si occuperanno i progettisti dei livelli più bassi dell'architettura dei calcolatori che vedete raffigurata. In sintesi, l'architettura del set delle istruzioni rappresenta l'interfaccia standard che permette ai progettisti dei calcolatori di parlare di funzioni indipendentemente dall'hardware che lo realizza. I progettisti di calcolatori distinguono quindi l'architettura dall'implementazione dell'architettura stessa. Un'implementazione è una struttura fisica, un'organizzazione hardware che realizza l'astrazione prevista dall'architettura. Questa interfaccia astratta permette a varie implementazioni con costo e prestazioni diversi di eseguire lo stesso software. Questo vuol dire che le stesse istruzioni potranno essere eseguite su processori diversi della stessa famiglia e quindi programmi scritti per una certa versione continuano a essere eseguibili su versioni più evolute di quella stessa famiglia. Non accade il viceversa. Potrà accadere che ci siano estensioni dell'architettura del set delle istruzioni che non sono eseguibili su processori di generazioni precedenti. Passiamo ora ad analizzare la trasparenza numero 5. Come sappiamo, per comunicare con il calcolatore si usano i bit, che sono l'informazione minima che è possibile rappresentare. Utilizzare i bit non limita la capacità di rappresentazione globale. Dobbiamo però sapere che i comandi devono essere impartiti come sequenze di bit e queste sono le nostre istruzioni. Ma anche i dati sono sequenze di bit, quindi all'interno della memoria noi troveremo valori binari che dobbiamo interpretare come istruzioni, valori binari che utilizzeremo come operandi. Nella trasparenza che vedete, all'estrema destra vedete in basso quelle sequenze zeri uni, che sono ciò che dentro la memoria è presente. Quelle sequenze di zeri uni arriveranno alla nostra CPU e rappresenteranno quelle operazioni che svolgono le funzioni di nostro interesse. Nella trasparenza vedete in alto una piccola porzione di codice in linguaggio C che sapete interpretare facilmente. Si tratta di gestire due elementi di un vettore che sono stati chiamati v di k e v di k più 1 e l'operazione che li vedete ci permetterà di scambiare gli elementi del vettore. Quindi se l'elemento vk contenesse il valore 15 e l'elemento vk più 1 contenesse il valore 20, il lavoro che noi vogliamo fare e mettere 20 nella casella in cui prima c'era 15 e 15 nella casella in cui prima c'era 20. Questa operazione è molto semplice e quelle tre righe di codice che vedete sono la scrittura in linguaggio ad alto livello. Ma sapete che quella scrittura non è interpretabile dalla CPU direttamente. Sarà necessario passare attraverso un traduttore. Il traduttore è il compilatore. Alla fine di tutto, quello che dovremo ottenere è una codifica binaria e questa codifica binaria, opportunamente interpretata, ci permetterà di capire quali sono le piccole operazioni, le micro operazioni che dovremo svolgere, quali dati utilizzare e così via. Per fare questo, noi dovremmo trasformare il linguaggio alto livello in un linguaggio binario. Allora, nella trasparenza, quello che vedete in color oro e la codifica sono le prime istruzioni che analizziamo insieme in linguaggio assemblativo del processore MIPS. Queste istruzioni fanno parte dell'architettura del set delle istruzioni e devono essere trasformate in quegli 0 e 1 che sono i veri bit che la CPU utilizzerà e interpreterà. Questi bit verranno interpretati dalla macchina, come vedete, la quale produrrà dei segnali di controllo che attiveranno i trasferimenti, le transazioni sul bus, che ci permetteranno, passo dopo passo, di arrivare all'operazione gradita e attesa, che è lo scambio dei valori contenuti nei due registri. Preciso, per chi di voi guarderà questa trasparenza con atteggiamento critico, che quelle sequenze di 0 e 1 sono state scritte in maniera totalmente casuale, non sono significative, anche se nel proseguo delle nostre lezioni impareremo a riconoscere le istruzioni e i singoli campi di cui queste si compongono per riuscire a interpretare di quei bit che vedete quali identificano il registro numero 15 piuttosto che l'operazione di caricamento, di lettura e di scrittura che ovviamente analizzeremo. Analizziamo ora questi comandi, queste istruzioni che ci serviranno per effettuare lo scambio fra i contenuti dei due elementi del vettore V che abbiamo citato. Per fare questo, ovviamente stiamo ipotizzando che il vettore sia contenuto all'interno della memoria, potete intuire che sia necessario effettuare la lettura dei singoli elementi del vettore di interesse, quindi il valore di VK e di VK più 1, quell'ipotetico 15, quegli ipotetici numeri 15 e 20 che poco fa ho citato, per poi effettuare le scritture ovviamente in luoghi che siano stati scambiati. Quindi leggeremo dalla casella ad esempio 1000 e scriveremo nella casella 1001, leggeremo dalla casella 1001 e scriveremo nella casella 1000. Le operazioni che permettono di leggere dati dalla memoria in questo processore prendono il nome di load word, che vuol dire caricamento di word, e la sigla LW rappresenta il compattamento di queste due parole. Come potete immaginare, quando vogliamo leggere qualcosa dalla memoria, dobbiamo specificare alcuni ingredienti fondamentali. Primo, dobbiamo dire che vogliamo leggere dalla memoria, ed è quello che abbiamo chiamato codice operativo, che è la parte dell'istruzione che spiega cosa si vuol fare. Quando vogliamo leggere dalla memoria, però, dobbiamo anche indicare qual è l'indirizzo a cui andare, qual è la posizione che vogliamo raggiungere all'interno della memoria. E infine dovremo anche identificare l'interlocutore che immagazzinerà l'informazione che attraverso il bus dati giungerà alla CPU. Quindi, in particolare, quale sarà il registro che incamererà questa informazione? Tutto ciò ha bisogno di essere identificato attraverso un congruo, un idoneo numero di bit che costituiranno le nostre istruzioni. Quindi, pensando a un'operazione di lettura della memoria, noi dobbiamo avere un numero adeguato di bit che ci permettono di scegliere l'operazione, quindi di caratterizzare in maniera univoca il codice operativo. Poi avremo bisogno di un numero adeguato di bit che ci permettano di scegliere in maniera univoca la casella di memoria da raggiungere, quindi il suo indirizzo. E infine avremo bisogno di un certo numero di bit che ci permetteranno di scegliere quale registro dovrà immagazzinare l'informazione che arriva dalla memoria. In maniera duale funzionano le operazioni di scrittura in memoria. L'operazione di scrittura in memoria prende il nome di store word, che vuol dire immagazzinare una parola all'interno della memoria. Anche in questo caso avremo un codice operativo differente dal precedente, ma un codice operativo che ci dirà che questa volta vogliamo scrivere in memoria. Scrivere in memoria vuol dire ancora una volta coinvolgere il bus di indirizzi, coinvolgere il bus dati e attivare sul bus di controllo la linea che permette di specificare che si vuole effettuare un'operazione di caricamento, quindi di scrittura dalla CPU verso la memoria. L'indirizzo sarà indispensabile anche in questa seconda situazione, perché dovremo specificare quale casella di RAM vogliamo raggiungere e infine dovremo specificare quale registro è la sorgente dell'informazione, cioè all'interno della CPU dove era contenuta l'informazione che non vogliamo perdere e che in memoria deve essere collocata. Domanda che vi pongo e alla quale, se fossimo in presenza, avremmo dato risposta insieme, è la seguente. Quanti bit serviranno per identificare ciascuna di queste porzioni che abbiamo citato? Quindi, in particolare, il numero di bit di cui si compone il codice operativo, da cosa dipende? Il numero di bit che servono per caratterizzare l'indirizzo, quale sarà? Questo numero sarà grande, sarà piccolo? E il numero di bit che serve per identificare il registro di interesse. Quanto sarà, di quanti bit si comporrà, quanto sarà grande? Sono argomenti che tratteremo in dettaglio nel corso delle nostre lezioni, però mi fa piacere che voi cominciate a pensare a questi aspetti. Allora, siccome questo è un processore RISC, noi sappiamo già che non avremo un gran numero di istruzioni diverse che possono essere scelte. Quindi il numero di bit di cui si comporrà il codice operativo sarà poche unità, saranno, poi vedremo, dell'ordine di 6 bit. E in maniera simile, il numero di bit che ci permetterà di scegliere il registro di interesse non potrà essere molto elevato, perché i registri sono all'interno della CPU, perché dentro la CPU ci saranno molte cose che devono essere fatte e quindi non potremo dedicare tanto spazio, tante risorse a immagazzinare registri. Però questo è un processore che cerca di lavorare il più che sia possibile all'interno della CPU per massimizzare le performance. Vi anticipo che questo processore al suo interno avrà 32 registri. Allora, se i registri sono 32, cosa vuol dire identificare un particolare registro? Vuol dire scegliere una fra 32 possibilità. E quindi, alla domanda precedente che vi ponevo, quanti bit servono per selezionare il registro? Ora siamo in grado di dare risposta. Servirà un n tale per cui 2 alla n sia uguale a 32. E questo numero n è esattamente pari a 5. Quindi 5 bit ci permetteranno di scegliere il registro da coinvolgere nell'operazione di lettura nel caso in cui sia una load, di scrittura nel caso in cui sia una store. Resta da comprendere di quanti bit si possa o si debba comporre il nostro indirizzo. Si tratta di un indirizzo di memoria. Noi abbiamo l'interesse di affiancare alla nostra CPU una memoria che sia la più estesa possibile. Quindi il nostro numero n di bit vincolerà la massima dimensione di memoria con cui la CPU si può interfacciare. Quello che vi dico è che in questo processore il bus di indirizzi ammonta e si compone di 32 bit. Quindi vuol dire che noi potremmo indirizzare 2 alla 32 posizioni differenti all'interno delle quali immagazzineremo delle sequenze di bit. Quindi il numero di bit necessari per rappresentare ogni indirizzo sarà pari a 32. Quindi da questo calcolo noi saremmo portati a concludere che abbiamo bisogno di almeno 6 bit o qualcuno in più per il codice operativo, 6 bit per il codice operativo, 5 bit per il registro di interesse, 32 bit per l'indirizzo con cui vogliamo parlare. In più, in istruzioni di questo tipo, siccome frequentemente quando si va in memoria si ha l'esigenza di raggiungere vari elementi di vettori oppure gli elementi di matrici b o n dimensionali, ci piacerebbe poter dire all'interno dell'istruzione che non vogliamo andare esattamente nella posizione che l'indirizzo ci dice, ma che vorremmo andare 20 posizioni più avanti, 40 posizioni indietro. Quindi poter stabilire un indirizzo di partenza del nostro vettore, da modificare grazie a uno spostamento o un campo che prende il nome di offset. Offset vuol dire lo spostamento che devo attribuire al punto di partenza per raggiungere la casella di mio interesse. Cerco di fare un esempio che sia comprensibile. Immaginiamo che il punto di partenza sia 1000 e a 1000 ci sia l'elemento 0 del vettore. Mi piacerebbe poter dire: io voglio sì restare nel vettore, ma non voglio andare nel primo elemento, l'elemento v0, ma voglio andare all'elemento v10. Mi piacerebbe che dentro la mia istruzione fosse presente 10 da utilizzare come spostamento che mi permette di aggiungere l'elemento del vettore di mio interesse. La domanda che adesso vi dovrei porre è la seguente: quanti bit saranno utili per questa funzionalità? Ovviamente serviranno dei bit aggiuntivi rispetto a quelli che abbiamo fin qui citato. Quindi in particolare ci serviranno dei bit che ci permetteranno di muoverci all'interno della memoria rispetto alla posizione di base del nostro vettore. Questo numero ci piacerebbe che fosse un numero dotato di segno, perché è vero che potremmo puntare all'inizio del vettore e spostarci solo in avanti, ma può anche darsi che possa essere di interesse avere un posizionamento a metà del vettore, faccio un esempio, e poterci spostare sia avanti che indietro. Questo ci fa capire che questo campo, questo offset, questo spostamento è opportuno che sia un numero dotato di segno, e come sapete, per le motivazioni che a fondamento abbiamo ampiamente discusso e che poi riprenderemo nel corso delle nostre lezioni più avanti, la rappresentazione più idonea per avere numeri con segno è la rappresentazione in complemento a 2. Allora, quello che vi dico è: in questo processore, questo campo che prende il nome di spostamento offset sarà un campo che noi vorremmo che utilizzi 16 bit. 16 bit vuol dire 2 alla 16 diverse possibilità, quindi 65.536 diverse possibilità, metà per spostarsi in avanti, da 0 a 2 alla 15 meno 1, metà per spostarsi indietro, da meno 1 fino a meno 2 alla 15. Detto tutto ciò, stiamo giungendo a un numero di bit particolarmente ampio per caratterizzare la nostra istruzione. Perché abbiamo citato 6 bit di codice operativo, 32 bit di indirizzo, 5 bit per il registro e ulteriori 16 bit per lo spostamento che vogliamo utilizzare per muoverci all'interno di strutture dati come vettori o come le matrici. In totale avremmo quindi bisogno di gestire 59 bit, 6 più 5 più 32 più 16. Ciò non è possibile. Non è possibile perché il processore che noi studiamo, oltre ad avere 32 bit sul basso degli indirizzi, avrà 32 bit sul basso dei dati. Quindi in un sol colpo non potremo leggere 59 bit. Saremmo costretti a leggere due parole da 32 bit in due momenti diversi per comporre 32 più 32 e 64 bit, che se vogliamo è il numero che ci permetterebbe di rappresentare tutto ciò che è di nostro interesse. Ahimè, questa logica non è perseguibile in questo processore, in cui si vuole che tutto venga fatto il più rapidamente che sia possibile, e una visione semplice come quella che abbiamo analizzato a fondamenti informatica, in cui si dice: ho istruzioni di varia lunghezza, quelle più semplici hanno il solo codice operativo, quelle più complesse prevedono la presenza di alcuni operandi, e la fase di fetch, di prelevamento, ha una durata variabile in funzione della complessità dell'istruzione, in questo processore non è consentita. In questo processore abbiamo un vincolo particolarmente stringente: ogni istruzione si dovrà comporre di 32 bit, né uno in più né uno in meno. E quindi dovremo trovare il modo di farci bastare questi 32 bit per caratterizzare le nostre istruzioni. Per esempio, la nostra istruzione di lettura o di scrittura in memoria. Credo che qualcuno di voi sia un po' stupito da questa affermazione, perché questo numero 32, che debba rappresentare l'intera istruzione, sembra totalmente incompatibile, anzi è totalmente incompatibile con la presenza di un indirizzo, perché un indirizzo richiede esattamente 32 bit e non possiamo pensare di avere dentro l'istruzione il solo indirizzo senza avere il codice operativo che ci dice cosa fare. Quindi dobbiamo insieme provare a immaginare quale possa essere un qualche artificio che ci permetta di soddisfare ambo le esigenze. La prima esigenza è avere tutto ciò che serve all'interno dell'istruzione: codice operativo, indirizzo dove andare, registro destinazione, spostamento. L'altra esigenza è non superare 32 bit e non infrangere il vincolo che ci stiamo ponendo, quello di avere istruzioni tutte della stessa lunghezza. La domanda è ora: come fare? Non possiamo rinunciare a 6 bit del codice operativo. Non possiamo rinunciare ai 6 bit del registro destinazione e non possiamo o non vogliamo rinunciare a 16 bit del campo di spostamento. Dobbiamo vedere come fare a ridurre il numero di bit destinati all'indirizzo. Sappiamo che in un indirizzamento in cui specifichiamo in maniera completa l'indirizzo nell'istruzione, quindi un indirizzamento assoluto, questi 32 bit saturerebbero lo spazio a disposizione. Allora, faremo ricorso a un'altra modalità di indirizzamento, che è quella che chiamiamo indiretta registro, cioè caricheremo all'interno del registro l'indirizzo a cui vogliamo andare. E dentro l'istruzione avremo bisogno solo di specificare quale indirizzo fornisce questa informazione. Così facendo, la nostra istruzione potrà essere composta di 6 bit per il codice operativo, 5 bit per il registro del dato, 16 bit per lo spostamento e infine 5 bit per indicare un ulteriore registro che, essendo un'entità che si compone di 32 bit, sarà in grado di immagazzinare l'indirizzo di interesse, cioè l'indirizzo di base a cui sommeremo lo spostamento per identificare la casella di memoria, la cella di memoria, oggetto del trasferimento. Vi invito quindi a ritornare alla slide numero 5 e a leggere insieme con me la prima delle istruzioni in linguaggio assemblativo che lì compare. LW $15, virgola, 0, aperta parentesi, $2, chiusa parentesi. Cosa vuol dire? Vuol dire load word, voglio leggere una parola dalla memoria. Questa parola viene identificata dall'indirizzo contenuto nel registro che si chiama $2. Il contenuto di questo registro è il punto di riferimento del vettore, che lasceremo inalterato, cioè gli sommeremo 0. Questo indirizzo sarà quello che ci permetterà di raggiungere la memoria. Da quella casella che raggiungeremo, preleveremo il dato e questo dato sarà trasferito all'interno del registro 15, con il che l'istruzione sarà stata completamente eseguita. La riga successiva è diversa rispetto a quella che abbiamo appena analizzato per due ragioni. Primo, leggiamo $16 al posto di $15, vuol dire che l'informazione che arriva dalla memoria verrà collocata in un diverso registro. In più, l'indirizzamento sfrutterà lo spostamento. Quel numero 4 che vedete prima di parentesi, $2, parentesi chiusa, sta a indicare il fatto che noi non vogliamo andare esattamente dove il registro $2 ci direbbe, ma vogliamo andare 4 posizioni più avanti. Perché in questo esempio si sta ipotizzando che ogni elemento del vettore richieda 4 caselle all'interno della memoria. In conclusione, dopo aver effettuato queste due operazioni di load word, noi avremo portato all'interno della CPU Nel registro numero 15, che è identificato dalla dicitura $15, l'elemento VK del vettore. Con la successiva avremo portato all'interno della CPU, nel registro identificato da $16, avremo inserito quanto si trova nel vettore alla posizione VK più 1. Il cui indirizzo è contenuto nel registro 2, modificato con uno spostamento di 4. Quindi spostato in avanti di 4 posizioni. Analizziamo ora le due istruzioni successive. Queste sono delle store word, quindi si tratta di un'operazione duale rispetto alla precedente, un'operazione nella quale noi scriveremo in memoria. E come potete notare, quello che avevamo collocato temporaneamente in $16, cioè il valore del k più unesimo elemento del vettore, verrà scritto nella cella di memoria raggiunta grazie al registro $2 modificato con 0. La successiva store ci permetterà di caricare il valore del k-esimo elemento del vettore, quindi VK, che era stato posizionato temporaneamente al registro 15, all'interno della posizione di memoria corrispondente al k più unesimo elemento del vettore, perché questo è identificato dalla posizione del registro $2 spostato di 4 posizioni in avanti. L'analisi del diagramma blocchi a sinistra nella trasparenza ci dice: ho un linguaggio d'alto livello, il compilatore lo traduce in un linguaggio di basso livello, quindi un linguaggio assemblativo che ha una corrispondenza diretta con l'hardware del nostro processore. Grazie al fatto che l'assemblatore trasforma le mie istruzioni di load word, di store word, corredate dagli operandi necessari, nella sequenza binaria, che è l'unica cosa che la CPU sa interpretare. Quelle sequenze 0 e 1, in questa slide sono 0 e 1 a caso, in realtà viene scompattato nei vari campi di cui l'istruzione si compone, quelli che abbiamo discusso poco fa, cioè il codice operativo, identificativi dei due registri, lo spostamento. Ciascuna di queste parti subirà un trattamento differente. In particolare, il codice operativo ci farà capire che in fase esecutiva dovremo effettuare una lettura dalla memoria piuttosto che una scrittura in memoria. E per fare questo avremo bisogno di identificare l'indirizzo di interesse, lo spostamento che a questo indirizzo dovremo attribuire, il registro coinvolto nel trasferimento dei dati. L'interpretazione di questi campi ovviamente attiverà i segnali di controllo che vedete raffigurati nell'ultimo rettangolo in basso, i quali istante per istante, con la sincronizzazione legata al clock del nostro sistema, permetterà di avviare ogni fase che darà luogo alla mia istruzione. In particolare, la generazione dell'indirizzo, l'attivazione delle linee di controllo di interesse, read o write che sia, il trasferimento sul base dati dell'informazione dalla CPU verso la memoria in caso di scrittura, dalla memoria verso la CPU in caso di lettura. Il semplicissimo esempio che abbiamo appena visto ci permette però di capire meglio qualcosa che in parte conoscevamo già, che programmare in linguaggio d'alto livello è molto più vicino alla nostra logica di interpretazione delle operazioni. Ci fa pensare al nostro vettore come un'entità composta di tanti elementi, uno dei quali verrà depositato in una variabile temporanea per poi essere riportata nella posizione di interesse. Lavorare in linguaggio assemblativo è certamente più complesso. La sintassi dei comandi è più complicata. Dovremmo tenere conto di come si producono gli indirizzi, dovremmo tener conto degli offset, dovremmo tener conto di tante cose, ma questo ci darà un vantaggio, che ci darà una chiara visibilità di quello che la circuiteria fa, quindi di quello che a livello e a basso livello si dice accade all'interno della CPU per permettere l'esecuzione dei comandi di nostro interesse. Se ora passate alla slide numero 6, le prime righe ci confermano quello che abbiamo detto. I linguaggi ad alto livello ci permettono di avere una progettazione in un linguaggio più vicino a quello naturale, una maggiore compattezza, una maggiore concisione rispetto a scrivere nel linguaggio macchina o nel linguaggio assemblativo che sia, e una indipendenza di come funzioni la CPU, come funziona il calcolatore. Tutto ciò è reso più difficile nei linguaggi assemblativi, che però dall'altra parte hanno una maggiore efficienza di funzionamento e permettono al programmatore di avere una totale visibilità di quello che accade realmente all'interno della CPU. Dico, nel linguaggio ad alto livello aumenta molto la produttività dei programmatori, perché i programmi sono più brevi, sono più intuitive le istruzioni da eseguire, e una delle certezze che noi abbiamo in ambito informatico è che tanto più i programmi diventano lunghi, tanto più grande diventa il numero di righe di codice che scriveremo, tanto maggiore sarà la complessità della fase di collaudo. Quindi, da questo punto di vista, i linguaggi ad alto livello sono particolarmente auspicabili e vantaggiosi. Tutto ciò viene pagato con una complessità dell'operazione di traduzione, che nel caso del linguaggio assemblativo è ragionevolmente semplice, perché basterà consultare una tabella di corrispondenza tra i codici simbolici e l'equivalente binario, la codifica binaria. Molto più complesso sarà il lavoro di cui si farà carico il compilatore. Come sappiamo, le istruzioni sono rappresentate attraverso sequenze binarie. I primi programmatori comunicavano con il calcolatore utilizzando direttamente queste sequenze binarie, ma questo procedimento era estremamente noioso e prono ad errori. Quindi, presto si intuì che era più opportuno avere delle rappresentazioni più vicine alla logica umana, quindi avere comandi che non fossero binari, ma che fossero riferiti a breve sigle facili da ricordare, che poi dovevano essere tradotte in binario. All'inizio la traduzione veniva fatta a mano, ma ovviamente il vantaggio si perdeva. Le cose cambiarono quando qualcuno pensò che il lavoro di traduzione potesse essere attribuito al calcolatore stesso, e quindi nacquero gli assemblatori. Quando ciò accadde, la domanda divenne: che cosa impedisce di scrivere un programma che traduca una notazione più ad alto livello in linguaggio assemblativo per poi arrivare al linguaggio binario? La risposta era semplice: nulla. Quindi l'obiettivo fu quello di creare i compilatori, che non sono null'altro che dei traduttori di più alto livello rispetto agli assemblatori. La sfida di creare i compilatori venne immediatamente accettata con entusiasmo. I programmatori di oggi devono la loro produttività a quest'idea, al fatto di poter utilizzare linguaggi di più alto livello, lasciando a qualcos'altro, il compilatore, il compito di trasformare tutto ciò nelle sequenze binarie, che sono l'unica cosa che la CPU sa interpretare ed eseguire. L'ultimo vantaggio dei linguaggi di programmazione ad alto livello, come si comprende dalla terza citazione della slide numero 6, che dice indipendenza dal calcolatore, è che dal momento che i compilatori possono tradurre i programmi nelle istruzioni binarie di qualsiasi macchina, fanno sì che il programma generato sia indipendente dal calcolatore per il quale viene sviluppato. Quando la programmazione diventò matura, molti professionisti si resero conto che riutilizzare programmi già fatti era molto più efficiente che svilupparli da zero, e i programmatori iniziarono a collaborare per creare librerie contenenti routine di largo utilizzo, gestione delle stampanti, gestione della memorizzazione dei dati, delle unità di ingresso e uscita, eccetera. E divenne presto evidente che un insieme di programmi funzionava in modo più efficiente se un altro programma si faceva carico della supervisione. Appena un programma terminava, il supervisore avviava il programma successivo in coda, evitando ritardi. Questi programmi di supervisione presto incluse le librerie d'ingresso e uscita, che sono la base di quelli che oggi chiamiamo sistemi operativi. I sistemi operativi, in fondo, non sono altro che programmi che gestiscono le risorse del calcolatore al vantaggio dei programmi che operano sulla macchina stessa. Il software, quindi, inizio ad essere suddiviso in categorie secondo il suo utilizzo. Il software che fornisce dei servizi di comune utilità viene chiamato software di sistema. I sistemi operativi, i compilatori, gli assemblatori sono esempi di software di sistema. In contrapposizione ai programmi orientati al programmatore e a particolari utilizzi, che vengono spesso chiamati o raggruppati sotto il termine di software applicativo, o semplicemente applicazioni che permettono di fare tutte le operazioni che conosciamo, gli editor, il programma di visualizzazione dei lucidi e quant'altro a voi venga in mente. Che vi ho detto è la spiegazione delle frasi molto schematiche che concludono la trasparenza numero 6. Per concludere la lezione, vi prego di passare al numero 7. Qui vedete due immagini, una a più alto livello, un po' più di dettaglio, riportate a sinistra e a destra della trasparenza. L'immagine a sinistra presenta la virtualizzazione, la separazione tra la parte interna che è l'hardware, che di fatto viene nascosta all'utente che interagisce di fatto col software applicativo, mentre invece il software, indicato in verde scuro, di sistema si compone ovviamente del sistema operativo, dei compilatori, degli assemblatori e quant'altro. L'immagine a destra di fatto è più rigorosa perché di fatto divide il software in due macro blocchi: i software applicativi, Word, PowerPoint, Excel e quant'altro, mentre nel software di sistema che si vede a destra compaiono tutti quei supporti che permettono la gestione dell'input-output, del file system, della memoria e nascondono i dettagli della struttura all'utente finale. Volevo ora proporvi un problema e successivamente un quesito riguardante l'obsolescenza dei dispositivi. Noi sappiamo che la tecnologia evolve in modo estremamente rapido. Sappiamo che la vita media dei processori è molto breve. Qualche eccezione vale per i processori usati in sistemi di controllo, in quelli che chiamiamo sistemi embedded, perché magari sono processori dedicati a risolvere problemi che non hanno gravi requisiti di tempi di risposta, che non hanno bisogno di grandi quantità di memoria, che non hanno bisogno di fare complesse elaborazioni. Ma nonostante ciò, la vita dei processori è comunque ridotta. Quelli che troviamo nei nostri personal computer, nei nostri portatili, nei nostri cellulari, hanno una vita che raramente supera un anno, perché la tecnologia evolve molto in fretta e propone dispositivi che sono più performanti, che consumano meno e che quindi sono più attrattivi per le applicazioni di questo tipo. Ma anche nel caso dei dispositivi usati in strumenti di controllo, i processori hanno vita che non supera i pochissimi anni, perché nuovi processori vengono proposti, magari più piccoli, magari più economici, magari che consumano meno e che quindi tante applicazioni embedded, non alimentate dalla rete, portano dei benefici significativi, anche in termini magari di riscaldamento, di ingombro, eccetera. Il problema che vi propongo è il seguente. Ha senso studiare un processore oggi se poi quello che oggi studiamo verrà applicato tra 2, 3, 4 anni, in base al fatto che il vostro percorso di studi si completi con la laurea triennale piuttosto che con la laurea magistrale e che quindi preveda l'ingresso in ambito lavorativo tra un anno e mezzo o fra 3 anni e mezzo? Allora, vorrei tranquillizzarvi. L'obsolescenza dei dispositivi non deve ingannare, perché come spesso accade, un conto è l'idea, un conto è l'architettura, un conto è l'implementazione. Allora, se insieme con me passate alla slide numero 8 del file che si chiama introduzione, noi ritroviamo in queste righe iniziali qualcosa che poco fa abbiamo detto. L'architettura del set delle istruzioni e un livello di astrazione molto importante è quello che rappresenta l'interfaccia tra l'hardware e il software di basso livello, come la prima riga ci dice. Cosa vuol dire architettura delle istruzioni? Vuol dire aver definito quali istruzioni vogliamo eseguire. Come abbiamo visto nell'esempio, nel piccolo esempio della lettura e scrittura in memoria, aver deciso quanti bit servono per rappresentare cosa e anche quale sequenza di bit rappresenta cosa in linguaggio macchina. Allora, questo che stiamo dicendo rappresenta l'idea. L'implementazione è un'altra cosa. L'implementazione vuol dire come faccio a comprendere che quella sequenza di 0 e 1 vuol dire una certa operazione. Come faccio a realizzare quell'operazione di lettura, di scrittura, di somma, eccetera. Quindi qual è l'hardware che lo realizza? Allora, può mantenere il suo valore la descrizione formale del linguaggio, che quindi vedrà un'implementazione, una realizzazione che potrà evolvere nel tempo. Quindi il linguaggio che noi andremo a utilizzare è un linguaggio che è stato definito svariati anni fa. Il processore per cui venne ipotizzato il MIPS 1 non esiste più da molti e molti anni, ma esistono i suoi successori. Quindi varie implementazioni di architettura del set di istruzioni non pongono problemi all'esecuzione di vecchi programmi perché le istruzioni, dal punto di vista dell'idea, sono inalterate. E quindi vedete in questa elencazione, nella seconda parte della trasparenza, una serie di linguaggi che sono stati ideati molti anni fa, ma che comunque mantengono il loro valore. Quindi, se guardate la frase che inizia con vantaggi, differenti implementazioni della stessa architettura si basano sulla stessa idea concettuale. Questo vuol dire che vecchi programmi potranno essere fatti eseguire su nuovi processori fino a quando il linguaggio mantiene la sua validità. È ovvio che man mano che la tecnologia evolve può accadere che nuove istruzioni vengano proposte nella circuiteria, non solo le vecchie con un'esecuzione più performante, più veloce, eccetera, ma magari nuove istruzioni vengano richieste. È chiaro che queste aggiunte al set delle istruzioni precludono l'esecuzione dei programmi a vecchi processori, ma di norma programmi costruiti con l'architettura del set delle istruzioni nativa girano senza nessun problema sui nuovi processori. E questo ci permette di capire il perché, a fronte di una vita media dei processori molto bassa, l'architettura del set delle istruzioni a cui questi fanno riferimento, magari è stata ideata una, due, tre generazioni di processori prima rispetto a quella attuale. Volevo ora dirvi quali sono gli argomenti del testo a cui facciamo riferimento e che utilizzeremo nel corso delle nostre lezioni, e quindi vi prego di passare alla slide numero 9. Come vi avevo detto quando vi ho proposto il testo di riferimento, che è il Patterson-Hennessy, struttura e progetto dei calcolatori, come vi avevo detto in quell'occasione, non tutti i capitoli lì proposti sono oggetto di questo insegnamento. Vi prego di fare riferimento al titolo dei capitoli che nella trasparenza sono presenti, più che al numero, perché le varie edizioni che ogni anno e mezzo vengono proposte sul mercato, di fatto tutte ugualmente valide, magari vedono una ricomposizione editoriale lieve che porta a cambiare il numero. Quindi, il primo argomento di cui noi ci occuperemo sono le istruzioni, quindi vedremo il linguaggio del processore che sarà oggetto del nostro studio, e questo lo ritroverete nel capitolo 2 oppure 3 a seconda dell'edizione del libro. Ci occuperemo dell'aritmetica dei calcolatori, che sarà presente nel capitolo successivo. Affronteremo, utilizzeremo, impareremo a utilizzare assemblatore, linker, loader, simulatore, SPIM, PC SPIM, QT SPIM, che è descritto In una delle appendici del testo di riferimento, attenzione, in qualche versione queste appendici sono su CD o devono essere consultate in rete, e ci verrà utile riprendere alcuni argomenti dei fondamentali della progettazione di reti logiche, che di fatto in parallelo a questo modulo verranno trattate nel modulo di reti logiche con l'ingegner Torti, e magari sarà utile vedere una diversa presentazione di questi argomenti nell'appendice adesso a questo argomento, la progettazione di reti logiche dedicata. Vi prego di notare che in alcune edizioni le appendici non sono state tradotte e quindi sono in lingua inglese, che è la lingua originale del testo di riferimento. Se però qualcuno di voi fosse interessato, tenete presente, come vi avevo già detto quando vi ho proposto il testo, che in biblioteca è presente un numero significativo di copie di una edizione relativamente vecchia in cui l'intero testo è stato tradotto in lingua italiana. Ovviamente queste copie possono essere prese in prestito e contengono le appendici in lingua italiana.